La fase gironi è finita 40 minuti fa e io ho già stilato i pronostici per quelli che saranno gli ottavi di finale. Finalmente mi hanno liberato dalla gabbia, posso tornare a parlare perché non aveva senso registrare un podcast di giorno in giorno o trattare temi particolari. Abbiamo visto di tutto in questa fase gironi Qatar 2022, ma prima di concentrarci sugli aspetti tecnici, sugli aspetti di campo, che sono tantissimi perché ci sono state top, flop, sorprese e quant'altro. Io volevo concentrarmi ad esprimere le mie sensazioni a livello emotivo, nel senso che abbiamo vissuto 13 giorni di calcio, totale, a tutto tondo, con partite alle 11 di mattina, alle 2 del pomeriggio, durante la settimana, a novembre. Io credo che in ogni caso, comunque vada, Qatar 2022 è già un mondiale memorabile, perché ci ricorderemo delle volte in cui abbiamo visto le partite all'università, a scuola, durante l'orario di lavoro per qualcuno, abbiamo vissuto sensazioni nuove, nuove. Il calcio ci ha dato sensazioni nuove, particolari, in un mondiale che era contestato e continua ad essere contestato per le sue modalità, per il luogo in cui si sviluppa la competizione, la manifestazione, però alla fine quando l'arbitro fischia, ci concentriamo tutti sul campo, guardiamo la partita con grande voglia di vedere calcio, proprio di vedere calcio. E questo è stato, le sensazioni comunque che ci ha dato Qatar 2022 saranno uniche nella nostra memoria. Non ho mai parlato di previsioni possibili sul mondiale, appunto non mi sono concentrato neanche durante la fase girone 1 perché non avevo tempo, 2 perché non avevo la possibilità, non avevo visto tutte le nazionali, non sapevo cosa fossero le nazionali, soprattutto tutti i pronostici all'inizio di un mondiale vengono ribaltati poi anche a partire dalla fase gironi. Ora però è il momento di esprimersi, ricordandoci che, come dice Federico Buffa, i mondiali hanno scandito i tempi della nostra vita e scandiranno i tempi che verranno, insomma. Quindi questo è assolutamente vero. Il 2022, esattamente come il 2018, 2014, 2010 e così via, rimarrà anche l'anno del mondiale invernale, unico nella storia. Parliamo appunto degli ottavi di finale. Vi voglio parlare delle squadre, delle sfide, eccetera, eccetera. Credo che riproporrò questa modalità anche per i quarti e per le semifinali, attraverso appunto queste previsioni, queste prediction, questi pronostici, un gioco per parlare di calcio, per esprimermi, per mettermi anche in gioco e vi do appunto il risultato esatto con un marcatore. Partiamo, Olanda-USA, per me finirà 2-1, però dopo i tempi supplementari. Marcatore Memphis Depay, perché l'Olanda secondo me è una squadra che sulla carta non ha deluso, ma nel mio cuore ha deluso un pochettino. Perché? Perché è l'ultima Olanda di Van Gaal, che dopo il mondiale lascerà definitivamente la nazionale e probabilmente si ritirerà, ma per quello che è successo a Ronald Koeman era già stato chiamato così un po' in extremis, un po' a sorpresa a guidare la nazionale e gli Orange fino al mondiale. Ed è un'Olanda particolare perché appunto è l'ultima di Van Gaal con Edgar Davids, pardon, e Danny Blind, il papà di Daley, nello staff. È un'Olanda che si propone in maniera molto, molto olandese, mi viene da dire. Con questa difesa 3, con questi quattro attaccanti che diventano 5 se Bergoijs affianca Frankie de Jong, con nuove stelle, e questo è un classico del calcio olandese, che si lanciano con la nazionale. L'esempio è Cody Gakpo. Però è un'Olanda che secondo me non ha mai convinto, non ha mai convinto veramente in questa fase a gironi. Certo, ha strappato sempre risultati utili, risultati positivi, ha vinto magari in extremis ed è sempre arrivata al risultato, però contro Senegal secondo me ha raccolto più di quello che ha meritato e ha vinto negli ultimi minuti a cavallo del 90esimo. Contro il Qatar nell'ultima partita ha archiviato il risultato, ma non si è mai riempita, non ha mai alzato il livello di intensità eccessivamente, questa è una cosa che potrebbe pagare. Contro invece l'Ecuador ha fatto una partita che probabilmente avrebbe meritato di perdere. Perché? Perché l'Ecuador è stata squadra vera all'interno della gara, perché l'Ecuador ha pareggiato, è andata vicino a segnare il raddoppio. Insomma, l'Olanda è una squadra che può essere messa davvero in difficoltà. Alla prima occasione, quando trova le prime buche, i primi ostacoli, non la vedo una squadra così piena. L'Olanda credo che l'abbiano vista tutti, però fino adesso i risultati le danno ragione. Occhio però, perché arriva una squadra che a differenza sua, per certi versi, è in crescita soprattutto a livello morale. Ha vinto meritatamente contro il Galles, è passata agli ottavi di finale e gli USA hanno fatto una buonissima partita, non ha vinto contro il Galles, gli Stati Uniti hanno vinto contro l'Iran, ma il senso è quello, cioè hanno pareggiato appunto contro il Galles alla prima. Sono andati sempre in crescita, gli Stati Uniti mi sono piaciuti proprio per questo, per questa voglia di rimanere sempre attaccati alla partita, e soprattutto è una squadra che ha una matrice chiaramente europea, nel senso che sono tutti giocatori che hanno giocato sin da ragazzini in Germania, in settori giovanili inglesi, sono cresciuti da un'altra parte, non negli Stati Uniti, quindi ora sono più favoriti proprio per questa cosa qui. Quindi sarà una partita elettrizzante, si comincia domani alle 16, questa è la prima partita degli ottavi di finale. Credo che alla fine però gli Stati Uniti faranno fatica a portare a casa la qualificazione, perché comunque affrontano una nazionale storica, sono una squadra ancora giovane e il loro mondiale probabilmente sarà quello del 2026, che giocheranno in casa assieme al Canada e al Messico. Quindi rimarranno attaccati alla partita, porteranno secondo me la gara oltre il 90esimo, proprio per queste tendenze qui, sia dell'Olanda che proprio degli Stati Uniti, Pulisic e compagni. Però alla fine il risultato sarà leggermente negativo, anzi sarà negativo, perché comunque l'eliminazione è sempre un risultato negativo. Argentina-Australia 3-0, marcatore Julian Alvarez, l'Argentina in crescita dopo aver perso la prima contro l'Arabia Saudita in maniera fragorosa. Scaloni ha capito che senza Messi non si va da nessuna parte, ma questo lo si sapeva, e B, devono giocare i migliori. Infatti Scaloni ha messo Julian Alvarez, Enzo Fernandez e Alexis McAllister, e l'Argentina ha un'altra forma, l'albiceleste è un'altra squadra. Perché? Perché questi sono i giocatori più in forma che ha Scaloni, questa è la scalonetta, questa è la squadra che può diventare dominante all'interno della partita, all'interno della competizione. Attenzione però, secondo me dall'Argentina non ci si può ci si può aspettare potenzialmente una semifinale, perché insomma gli accoppiamenti nel tabellone sembrano essere favorevoli, però una squadra che potenzialmente attaccata si smarrisce, alle prime difficoltà crolla, almeno così abbiamo visto. Perché dico questo? Perché intanto è dipendente dal talento del suo grandissimo numero 10, e questo probabilmente lo sarebbero tutti, però anche una generazione di calciatori, alcuni di questi arrivati un po' al traguardo, altri al via di questo giro dell'oca, ecco, se volessimo definirlo così. Quindi l'Argentina secondo me contro l'Australia non troverà le difficoltà che ha trovato contro l'Arabia Saudita, anche se chiaramente mai dire mai, perché l'Australia invece è squadra che rimane compatta. L'Australia ha vinto ed è rimasta con la testa nella gara sia contro la Tunisia che contro la Danimarca, e i Kangaroo hanno eliminato una squadra che è arrivata in semifinale europeo come la squadra di Hjulmand, e ora Arnold, che era vice nel 2006, l'ultima volta in cui l'Australia passò gli ottavi di finale di un mondiale, si gioca la partita più importante della sua carriera. Potrebbe succedere di tutto, come al solito, ma questa è una frase talmente banale che non bisognerebbe neanche dirla. Però ecco, questa secondo me è la partita che può consacrare l'Argentina per le ultime gare. Non è un ottavo di finale totalmente scontato, proprio per i valori dell'Australia e per le difficoltà che ha palesato l'Argentina, di cui ancora non ci fidiamo del tutto contro l'Arabia Saudita. Però io vedo l'Argentina ampiamente favorita. Francia-Polonia 2-0, marcatore Antoine Griezmann. Antoine Griezmann non ha ancora segnato, gli hanno tolto un gol insomma che era già fatto contro la Tunisia, che avrebbe meritato. Il VAR continua a fare assurdità, ne ha continuato a fare la classe arbitrale, c'è stata la polemica del pallone uscito meno in Giappone-Spagna, ci sono stati i rigori non fischiati al Canada contro il Belgio dopo che Alfonso Davies ne aveva già sbagliato uno, ci sono stati gli episodi un po' dubbi sempre riguardanti peraltro Polonia, in Polonia e Arabia Saudita, però ecco, Griezmann è l'epicentro della Francia, assieme a Mbappé, l'epicentro della Francia non a livello tecnico ma a livello tattico, perché fa il numero 10 ma in realtà fa l'8 e mezzo, fa l'incursore di equilibrio, fa l'Antoine Griezmann, quello che non fa con l'Atletico Madrid, quello che non ha fatto al Barcellona, fa quello che gli piace di più in un ambiente dove è sereno sostanzialmente. E io vedo invece una Polonia insomma che sì, è agli ottavi di finale di un mondiale, e questa non è roba da poco chiaramente, però ci è arrivata, cioè, per caso o no, nel senso che alla fine la Polonia è arrivata agli ottavi di finale per la differenza reti, e questo va bene. Però ricordiamoci che a pochi minuti dalla fine non doveva passare il turno lo stava passando per via dei cartellini, aveva meno cartellini gialli del Messico, che poi ha subito gol sì contro l'Arabia Saudita, però ecco, questa era la Polonia, questa è una squadra che poteva benissimo perdere la partita contro il Messico, e se è agli ottavi di finale è soprattutto grazie al suo portiere, due rigori parati. Wojciech Szczęsny è il miglior portiere del mondiale senza dubbio fino adesso. Ora però arriva la Francia, che sì, si è un po' arrabbiata all'interno dell'ambiente, tutti i calciatori, Deschamps per aver perso la partita contro la Tunisia, però è una squadra che non sembra poter ancora sbagliare questi appuntamenti, che soprattutto sembra aver imparato dagli errori dell'anno scorso contro la Svizzera, dell'Europeo contro la Svizzera. E io do fiducia ai Bleu, nonostante appunto tutte le assenze, eccetera, eccetera, perché sostanzialmente la Francia ha un potenziale clamoroso a livello offensivo e ha il giocatore più forte del mondiale. Questo non, su questo ci sono pochi dubbi, anzi quasi nessuno. Quindi il mio pronostico è appunto questo. La Francia può passare il turno, e soprattutto la Polonia è una squadra che, se non cambia qualcosa miracolosamente dall'oggi al domani, a livello offensivo produrrà poco, e contro la difesa della Francia può avere comunque vita facile. Detto che la Francia, quando stacca la spina, sì, molla, molla per davvero. Inghilterra-Senegal 1-0. Marcatore, io vi dico un difensore, fra i nomi vi do John Stones. Questa è la classica partita che l'Inghilterra soffre, soffre maledettamente a livello storico. Perché? Perché l'Inghilterra sostanzialmente verrebbe da dire, perché dall'altra parte invece c'è una squadra che ha vinto la Coppa d'Africa, che ha passato il turno contro l'Ecuador, che al mondiale ci è arrivato perché ha eliminato la Colombia e il Cile fra le altre, e il Senegal senza Mané ha battuto comunque questa squadra. Il Senegal ha fatto una buona partita contro l'Olanda, ha meritato meno di quella che avrebbe meritato, ha vinto contro l'Ecuador con un percorso fortunoso all'interno della partita, perché dopo aver subito l'1-1, l'Ecuador bastava il pareggio, è riuscita subito a segnare dopo un minuto con un errore di Enner Valencia, che prima era diventato uomo del destino e adesso è diventato flagello dell'Ecuador per questo errore qui. Insomma, tante storie, già come potete sentire all'interno della fase girone ce ne sono state tantissime, ve l'ho riassunto in pochi secondi. Questo per dire che il Senegal è una squadra che è forte, che è abituata a vincere, che è abituata anche a condurre la partita per certi versi. Secondo me non sarà così contro il Senegal, e l'Inghilterra arriva con sudori freddi, secondo me, a questo tipo di partite, perché l'Inghilterra è una squadra timorosa, secondo me, timorosa innanzitutto. Ci sono troppi fantasmi nel passato della Golden Generation, dell'Europeo perso, che limitano questa squadra. Però, questa, nonostante possa rivelarsi una partita complicata, è una partita ampiamente all'altezza dell'Inghilterra, che è una squadra completissima in tutti i reparti. Non a livello difensivo, non a livello difensivo, però mi aspetto comunque un'Inghilterra prudente contro il Senegal. Per questo io dico che possa vincere la partita senza subire gol. Giappone-Croazia 1-1. Come dite? 1-1. E quindi? Per me vince la Croazia ai rigori. Perché? Perché il Giappone, forse anche per via della sua cultura orientale, è una squadra zen. Cioè, è una squadra che non dà segni di cedimento. Non li ha dati contro la Germania, non li ha dati tanto meno contro la Spagna, neanche contro la Costa Rica, partita che ha perso immeritatamente. Perché ho sentito dire: il Giappone non meritava di passare il turno per via di quel pallone che era uscito. Allora, prima cosa, non era uscito il pallone nel gol del 2-1 contro la Spagna, e soprattutto il Giappone meritava di vincere contro la Costa Rica. È fatto un harakiri totale, perché nell'azione del gol di Füller ci sono tre errori del Giappone: prima in fase di disimpegno, poi in fase di copertura, e poi c'è stato con l'errore del portiere. Quindi un mix di errori ha portato anche al gol della Costa Rica, che peraltro si è giocata la qualificazione facendo tremare la Spagna, anche se a detta di Luis Enrique nessuno sapeva del gol del vantaggio. Insomma, storia incredibile questo girone. Il risultato è che il Giappone è agli ottavi di finale da prima della classe, e la Germania invece è eliminata. Io ripeto, il Giappone è una squadra che mi convince tanto. Tra le terze era quella che mi dava l'impressione di essere quella più scomoda da affrontare, e infatti ha passato un girone con Spagna e Germania. Assieme al Marocco era la squadra che potenzialmente poteva creare un upset, e infatti il Marocco ha passato il girone. Il valore di queste squadre sulla carta, secondo me, era riconoscibile e riconosciuto. Perché sì, noi pensiamo al Giappone come una nazionale distante, esattamente come il Marocco, con qualche buon giocatore, sì, però nient'altro. In realtà sono tutti giocatori che giocano in Europa, in grandi campionati, abituati a giocare partite esigenti, impegni esigenti ogni settimana, e messi insieme, insomma, fanno bene. Poi, se ci mettiamo il fatto che in questo momento Moriyasu, che è il CT del Giappone, non sta sbagliando niente a livello di gestione e rotazione di cambi, viene fuori questo. In tutto ciò però io la do comunque come perdente, perché? Perché la Croazia, secondo me, è leggermente in debito con il mondiale, con la fortuna. La Croazia viene da un ciclo straordinario, straordinario veramente, che ha portata ad arrivare in finale mondiali nel 2018, a perdere quella partita per 4-2 contro la Francia. È una generazione un po' ridimensionata questa qui, perché manca qualche figura, soprattutto in attacco. Però cioè, quando vedo giocare Luka Modric, io mi emoziono innanzitutto. La Croazia ha mantenuto quella conformazione a centrocampo solidissima, qualitativa, totale, perché il trio formato da Kovacic, Modric e Brozovic non lo possono vantare in tanti, neanche nelle grandissime nazionali, a maggior ragione poi negli ottavi di finale. Quindi la gestione della partita secondo me sarà dalla parte della Croazia, la gestione mentale della gara sarà anche dalla parte del Giappone, ci sarà grande, secondo me, grande equilibrio. Io come marcatore do Mario Pajalic. Perché? Perché Pajalic è il giocatore che si è messo meno in mostra, magari tra gli offensivi della Croazia, che non sono di livello assoluto, tra i vari Kramaric, Livaja, Vlasic, eccetera. Però Pasalic è un giocatore che con i suoi inserimenti nel secondo tempo soprattutto può annusare e trovare il gol da un momento all'altro. Il Giappone qualcosina concede dietro, come è normale che sia, perché siamo in un mondiale. E Pasalic si può infilare in queste linee, in queste palle vaganti. Non lo so, a naso io lo do come marcatore. E poi ai rigori è tutta sensazione, nel senso che ai rigori spesso emerge la qualità tecnica. E tra l'altro Livakovic è uno che ci sa fare dagli 11 metri in generale ed è un portiere solido. Quindi potrebbe diventare anche lui l'eroe della Croazia. Non lo so, questa è una partita. I rigori sono sensazioni di chi vi parla. Però io ve la dico così: Portogallo-Svizzera. Attenzione, qua secondo me ci sarà un grande upset. La Svizzera, secondo me, può vincere la partita. Io la do vincente per 2-1 ai tempi supplementari. Come marcatore, Brel Donald Embolo. E qui bisogna spiegare perché. Allora, anche qui, sensazioni, sì. Il Portogallo mi ha convinto del tutto? No. Però, questo è un ottavo di finale potenzialmente che può dare una grande spinta al Portogallo. Può dare una grande spinta al Portogallo, ancora di più della vittoria contro l'Uruguay. Perché dico questo? Perché la Svizzera, per arrivare a questo ottavo di finale, ha battuto non solo la Serbia durante la fase a gironi, ma anche l'Italia. L'anno scorso la Svizzera ha vinto i rigori contro la Francia e si è resa sempre ai rigori contro la Spagna agli europei. Cioè, la Svizzera è abituata a giocare queste partite, è assolutamente abituata a giocare queste partite e molto spesso le vince. Quindi, secondo me, sotto sotto, Fernando Santos lo sa, la Svizzera è un avversario brutto brutto per il Portogallo, perché la Svizzera si va a infilare nelle difficoltà dell'avversario, soprattutto a livello difensivo, perché la Svizzera è squadra molto maliziosa, è squadra cattiva, è squadra di giocatori abituati a giocare queste partite a livello internazionale e soprattutto la Svizzera ha i soliti noti, cioè un gruppo coeso, solido e che porta grande energia in campo. Io la vedo potenzialmente in grado di mettere il musetto davanti, come ama dire Massimiliano Allegri, all'interno della partita, mentre il Portogallo è una squadra che secondo me manca di leadership, cioè manca di figure senior, manca di capisaldi. Secondo me è buona cosa che giochi Pepe, secondo me è buona cosa che giochi o Danilo Pereira, se tornerà, o William Carvalho. E il Portogallo deve affidarsi a questi giocatori qui, oltre chiaramente a Cristiano Ronaldo. Io non voglio concentrarmi più di tanto su Cristiano Ronaldo. È un giocatore che, insomma, queste partite qui non è da presentare per la pericolosità che può rappresentare. Però, ecco, secondo me il Portogallo manca un pochettino di leadership. Questa cosa ce l'avevo già in mente prima della partita con la Corea. Però occhio, perché secondo me invece sempre la squadra di Santos ha la possibilità di ottenere un grande boost di fiducia, ecco, di fiducia all'interno della manifestazione, perché è una squadra che può giocare in tanti modi, soprattutto può adattarsi a fare un piano A e un piano B contro una big, occhio quindi al Portogallo eventualmente se dovesse passare il turno, però questo è un ottavo di finale estremamente esigente che io vedo quasi a favore della Svizzera, quasi a favore della Svizzera, questa è una, no, quasi a favore della Svizzera non lo vedo in realtà, però ho la mia sensazione che la Svizzera possa fare il colpo gobbo anche questa volta. Marocco-Spagna, altro upset, per me finirà 1-0 per il Marocco. Marcatore, Agerd. Allora, io non ho visto una grandissima Spagna nelle partite contro Germania e Giappone, tantomeno in quella contro il Giappone. E vorrei ricordare che sì, la Spagna ha vinto 7-0 contro la Costa Rica, sì, la Spagna si è qualificata, la Spagna probabilmente tolti quei 3 minuti in cui la Costa Rica è andata in vantaggio contro la Germania, non ha mai avuto in dubbio la qualificazione. Però in realtà la Spagna ha fatto gli stessi punti della Germania ed è passata per differenza reti perché ha segnato 7 gol contro la Costa Rica. Ecco, io innanzitutto la pecca principale che noto da Spagna non è a livello di fase difensiva, ma a livello fisico. Cioè la Spagna è una squadra che può soffrire, secondo me, la fisicità del Marocco, può soffrire l'intensità del Marocco, paradossalmente, e che dovrà fare uno sforzo non indifferente per imporsi all'interno di questa partita, perché il Marocco è lanciatissimo, lanciatissimo. Era chiaramente la cosa peggiore per la Spagna incontrare questa squadra qui in questo momento. Non dopo la, non tanto perché hanno perso contro il Giappone, ma perché proprio questa squadra qui in questo momento sembra irrefrenabile. È proprio il momento, ecco, il frame che mette le Furie Rosse in una posizione di difficoltà. E poi, piccola chiave di lettura della partita, perché vi ho dato un difensore centrale come marcatore? È perché la Spagna ha Sergi Busquets, ha Rodri, ha Laporte e poi non ha nessun altro giocatore fisico nelle palle inattive. E per questo io, se fossi Luis Enrique, considererei la candidatura di Azpilicueta, perché per via aerea è un giocatore che si fa sentire, però insomma, Carvajal non sfigurerebbe in campo e non ha mai sfigurato una partita della sua carriera. Il punto è: la Spagna, se si impone come sa fare, vince la partita? Secondo me sì. La Spagna ha grandi possibilità di trovare alternative all'interno della partita che non sia dominare la gara. Questo secondo me è già un dubbio. Cioè, in queste competizioni qui, in queste partite dove ci si gioca tutto in 90 minuti, dove un episodio cambia la partita, avere un piano A è importante, ma avere un piano B lo è altrettanto. E secondo me la Spagna non è ancora del tutto matura da questo punto di vista. Quindi, se la Spagna si impone, non c'è niente da fare, secondo me, per il Marocco. Però, occhio, occhio, perché se il Marocco dovesse trovare un gol, la partita non la perde più. Questa è una mia sensazione. Brasile, Corea del Sud, finiamo questa lista di pronostici. Allora, non dobbiamo farci accecare dalla giornata di oggi, nel senso che sì, il Brasile ha perso col Camerun, sì, la Corea del Sud ha vinto e ha passato miracolosamente il turno contro il Portogallo, mandando a casa un Uruguay che si deve mangiare le mani sostanzialmente per la prima partita del girone, perché poi la Corea del Sud ha avuto diversi episodi fortunosi all'interno della fase a gironi per qualificarsi, però io dico che il Brasile è ampiamente favorito contro la Corea del Sud perché, cosa non da poco, ha fatto riposare tutti i titolari nell'ultima partita del girone che ha perso ed è comunque arrivato primo. Certo, occhio perché gli infortuni possono diventare un fattore per questo Brasile, perché Danilo è una figura fondamentale che mancherà. Alexandro è il titolare sulla fascia sinistra e Neymar, beh, non ve lo devo presentare. Però il Brasile ha vinto una Coppa America senza Neymar. Nel 2019 era un momento diverso, era una competizione diversa, va bene. E poi, cioè, non devo star qui a parlare della grandezza del Brasile. Abbiamo fatto un podcast qualche mese fa dove, tra l'altro, il grande Andrea Sartori azzeccò tutte le scelte tattiche di Tite, tra cui Richarlison, che io do come marcatore in questa partita, e Paquetá. Il Brasile è una squadra che ha grande equilibrio e, secondo me, potenzialmente la Corea del Sud può farli solo solletico se il Brasile gioca come sa. Certo, ci sono tantissime varianti, ci sono tantissimi fattori, dettagli che nel calcio modificano una gara di questo tipo. E la Corea del Sud non pecca certo in spirito, questo no. Però Però, ragazzi, Brasile è Brasile, quindi per me finirà 3-0, per me Brasile passerà ai quarti di finale. Però, dagli ottavi di finale che vi ho stilato, ai pronostici che vi ho stilato, potrebbero esserci un paio di upset. Naturalmente, si va anche per calcolo delle probabilità, cioè in 8 gare di questo tipo, una sorpresa può esserci, una o due sorprese possono esserci. Io identifico come le partite di Marocco e Spagna, Portogallo e Svizzera, come 2 gare potenzialmente pazze, strambe, ecco, con un risultato a sorpresa. Queste sono le mie previsioni. Finalmente ho parlato un pochettino del mondiale, però ragazzi, continuiamo a seguire, soprattutto adesso che è chiusa la registrazione, saremo subito proiettati per gli ottavi di finale, per la fase eliminazione diretta e per le ultime emozioni di questa competizione, che come vi ho detto in apertura, comunque, fino adesso è stata unica. Grazie per avermi ascoltato e naturalmente io vi do appuntamento ad un prossimo podcast.